I ragionamenti su come garantire la sicurezza dell'Ucraina proseguono su due piani, quello strettamente europeo, che discute anche di difesa e riarmo, ma con grandi divisioni e un nuovo rinvio e una posizione dell'Italia che sembra discostarsi da quella della Commissione europea, e poi quello della cosiddetta coalizione dei volenterosi, che ieri ha riunito i rappresentanti di paesi a Londra, di 30 paesi a Londra, e tornerà a vedersi in forma ristretta e più politica a Parigi giovedì. Sul fronte europeo si conferma appunto una visione scettica dell'Italia, tanto sulla difesa quanto su quali e quante risorse finanziarie mettere. Resta aperto il fronte commerciale. Bruxelles decide di rinviare i dazi. È una giornata particolare quella di oggi per il mondo dello sport. Al massimo vertice, il Comitato Olimpico Internazionale, viene eletta una donna, giovane e africana, l'ex nuotatrice Kirsty Coventry. Ed è una giornata non particolare per il trasporto pubblico locale, perché ieri è stato firmato l'accordo per il contratto dalle principali confederazioni, ma il COBAS ha deciso di confermare lo sciopero di oggi, appunto. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, abbiamola questa prima buona notizia della settimana. Oggi è venerdì.
Simone Spezia.
Allora Simone, nella prima parte sei bello, forte, energico e vai. La seconda parte ti ammosci. Poi nella terza parte arriva il grande Mieli con la pillolina che ti tira su e il programma continua.
Ma come, non le piace la rassegna stampa, caro ascoltatore? Rimango male. Dunque, sciopero. Vi ricordo ancora una volta che dei 1600 e passa scioperi proclamati in Italia l'anno scorso, il 38% ha riguardato il settore dei trasporti, altissimo tasso di conflittualità. È il tema del quale poi parleremo alle 8:35. Si impone, mi pare di poter dire, una riflessione un po' più ampia su come garantire insieme il diritto di sciopero, ma anche la vita degli utenti, su una questione che, sulla quale gioca, come sappiamo perfettamente, anche l'effetto annuncio, nel senso che noi, molti di voi che si stanno preparando in questo momento per uscire o che sono già usciti, non sanno effettivamente cosa viaggerà e cosa non viaggerà. La situazione milanese, che è quella che conosco meglio per il banale fatto che ci vivo, comporta che, per esempio, ci siano due, tre linee della metropolitana che vanno perfettamente nei giorni di sciopero, ma altre, non so, quelle metro a guida, cioè che non hanno il macchinista, tanto per dare un'idea, e nelle quali tutto il personale di controllo della metropolitana senza macchinista, cioè quelli che stanno dentro la sala, che controllano che vada tutto bene, aderisce ad un unico sindacato. Quando scioperano si fermano due linee della metropolitana interamente. Ti basta avere quei quattro dentro il sindacato per fermare mezza città.
Fermali tu.
E lo so che si fa sciopero quando c'è un disagio, caro ascoltatore, caro Vincenzo, che scrivi al 349-238-6666. Tutto questo deve essere colto dalle parti. La composizione del conflitto sindacale è importante, certamente. Però guardate che oggi cade veramente in un giorno particolare, perché proprio ieri è stato firmato l'accordo, cioè si è detto non c'erano le risorse, come abbiamo raccontato ampiamente anche da queste parti. Il governo ha reperito i soldi con quel decreto che riequilibra le accise del gasolio e della benzina e le porta all'allineamento, abbassando quelle, le accise sulla benzina e alzando quelle sul gasolio. E non è a somma zero, perché il gasolio è molto più utilizzato, quindi non vi sfuggirà che ci sono molti più soldi che entrano nelle casse dello Stato. Ecco, quei soldi sono destinati al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale. Ieri è stato firmato questo accordo, e però lo sciopero da parte di Cobas è stato confermato. Sentiremo anche i Cobas alle 8.35 per capire quali sono le loro motivazioni. E ne ragioneremo con una giurista che si occupa esattamente di temi di lavoro, proprio per cercare di dare un contorno alla questione.
Via, via, scatenatevi, ne abbiamo le scatole piene.
Ma certo che non ha senso uno sciopero che non crea disagio. Però, come scrive un ascoltatore, però è vero anche che il disagio dello sciopero, mi viene da dire, nasce lo sciopero come disagio, come nasce? Nasce come disagio nei confronti soprattutto della... del datore di lavoro, dell'azienda, no? Tu cosa fai? Tu scioperi, fermi la produzione o il servizio e in quella giornata l'azienda non guadagna, non incassa, non produce. Ora qua, posto che naturalmente sono aziende pubbliche e quindi... come sappiamo, come funzionano i bilanci pubblici in Italia, quindi vabbè, sai che c'è? E questo è un punto... Il secondo punto è che il disagio che si crea è soprattutto in realtà agli utenti, ai cittadini, a dei lavoratori come sono i lavoratori del trasporto pubblico locale. E i mezzi pubblici generalmente non li prendono le persone più abbienti, no? Normalmente le persone più abbienti si muovono con altri mezzi, poi si muovono anche con i mezzi pubblici laddove funzionano, ovvio. Però diciamo che il grosso del trasporto pubblico locale è un trasporto pubblico locale che porta dei lavoratori con stipendi non esagerati nei loro luoghi di lavoro. È così. Qua non c'è una soluzione, c'è una riflessione, ci pare, da aprire, che continuiamo ad aprire e che non chiudiamo mai, però manca tanto, manca la legge sulla rappresentatività dei sindacati, manca una definizione giuridica esatta del sindacato, manca forse anche un sistema di relazioni industriali in questo settore che regga bene, però è così, Cioè, non siamo noi decisori politici, noi apriamo la questione e l'apriamo anche alla vostra riflessione, ovvio. È venerdì 21 marzo, dunque alle 6.37 minuti e 14 secondi, Carmelo Lauricelli regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, in redazione anche Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, il solito numero è 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
Buongiorno a tutti.
Dai, dai Carmelo, dammi la seduta del Senato di ieri, quei 7 secondi di Ronzulli, va che iniziamo con un boost.
No, frega il cazzo, io devo pensare l'inizio.
Sì, sì, non mi interessa il parere del senatore Renzi.
Non, poi più delicata, non mi interessa il parere del senatore Renzi.
No, frega il cazzo, io devo pensare l'inizio.
Sì, non mi interessa il parere del senatore Renzi.
Vabbè. Se è così, il tutto avveniva tra l'altro mentre erano in visita al Senato una serie di scolaresche che erano là sugli spalti e subito dopo vengono salutate. Cioè Ronzulli fa questa cosa, dopodiché col microfono aperto non se ne rendeva conto e fa: buongiorno, do il benvenuto all'istituto tal dei tali che è venuto qua. Carmelo, facciamo così, dammi anche Calenda, perché così mettiamo, forse riusciamo a chiarire il punto sulla polemica ventotene.
Però qua tutti i parlamenti nazionali, signori, stanno parlando. La Francia di estendere il potenziale nucleare, la Germania di riarmarsi per 1.000 miliardi, la UK idem, si sta costruendo un nucleo di NATO europea perché non possiamo più affidarci agli Stati Uniti, e noi che cosa facciamo? parliamo di Ventotene. Ora, questo paese deve uscire dalla trappola di parlare sempre e solo del passato in modo superficiale.
Tra l'altro in modo superficiale, appunto, la precisazione mi pare adeguata. Siamo con Carlo Calenda. Che giornata è stata quella di ieri? Oggi è una giornata che porterà, che nella quale si continueranno i lavori del Consiglio europeo, ma nella quale mi pare che le questioni che riguardano il Consiglio europeo siano in larga parte, non dico definite, ma dibattute ampiamente nella giornata di ieri, con le posizioni sul campo che paiono abbastanza nette. I temi difesa europea, guerra in Ucraina, i dazi, ma anche le questioni dei migranti. Il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni sull'Ucraina a 26 senza l'Ungheria, utilizzando la stessa formula dell'ultimo summit. Hanno discusso della situazione sul campo, lo stato di avanzamento dei colloqui negli Stati Uniti, visione comune che al momento non si stiano svolgendo vere negoziazioni, si sono confrontati sui modi migliori per influenzare il processo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come sapete, al centro della scena e sotto i riflettori c'è questo piano che inizialmente si chiamava Rearm EU, cioè riarmare l'Europa, e adesso si chiama Readiness 2030, cioè Prontezza 2030, anche sulla scorta delle perplessità espresse da alcuni paesi su questo piano, che il cui solo nome evidentemente fa paura. Tra questi paesi c'è l'Italia. Il piano prevede un finanziamento anche alle infrastrutture, la mobilità militare, il cyber, elementi sulla comunicazione, ha un approccio più ampio. Come finanziare questo piano? E là ovviamente esplode il tutto, perché ci sono dei paesi che sono contrari a qualsiasi ipotesi di debito comune, perplessità sono state espresse anche dall'Italia, ci sono paesi che hanno grandi perplessità sul come l'Italia, lo abbiamo raccontato, sul fatto che sia consentito, o meglio, di sfruttare il meccanismo che consentirebbe di scorporare le spese per la difesa dal deficit, che però era la cosa che aveva chiesto l'Italia fin dall'inizio. Però notiamo come abbiamo notato fin dall'inizio, con grande piacere, che improvvisamente l'Italia ha scoperto che il problema del deficit, del debito pubblico, non sono le limitazioni che mette l'Europa, ma sono i mercati che, se fai troppo debito, ti penalizzano. Ed è una scoperta, diciamo, che una rivelazione, un'epifania che l'Italia ha avuto e della quale, appunto, non si può che essere soddisfatti. Vedremo poi però se questo ci consentirà di rimanere in quel gruppo di testa rilevante all'interno, appunto, dei paesi europei. Si è parlato anche di unione dei mercati di capitali, sentiamolo nelle parole di Meloni.
Competitività. Nell'ambito della competitività, come voi sapete, si parla anche dell'unione dei mercati di capitali. L'unione dei mercati di capitali è fondamentale per attrarre gli investimenti privati, per mobilitare i capitali privati. E l'altra cosa molto buona, forse la più buona, diciamo, delle conclusioni di questo Consiglio, è che nella parte sulla competitività si fa riferimento anche alla proposta italiana legata ad InvestEU per il piano della difesa.
C'è, mi pare di poter dire, una grande confusione, nella quale per esempio il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani parla di esercito europeo e l'altro vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, invece, Salvini, la vede così.
L'esercito europeo oggi a guida franco-tedesca cosa fa? Va in guerra? No, no, io sono d'accordo su aiutare l'Europa a difendersi, sì. Però oggi che garanzie avremmo?
Naturalmente al momento non è prevista alcuna ipotesi di esercito europeo, ma solamente acquisti tra i vari paesi di armamenti, di infrastrutture, eccetera, eccetera, fatti però con l'idea di un coordinamento. Ok, quindi prendiamo degli armamenti che siano tra loro compatibili, in modo da andare progressivamente a costruire dei sistemi integrati di difesa europea. Questo mi sembra il punto fondamentalmente dalla giornata di ieri. Tra le previsioni di spesa c'è l'ipotesi di utilizzare i fondi di sviluppo e coesione. Cosa sono i fondi di sviluppo e coesione? Qua permettetemi di fare un piccolo inciso, perché questa vicenda inizia ad essere fastidiosa. Si sono sollevate delle voci feroci e mi pare di poter dire anche abbastanza pretestuose, tanto da destra quanto da sinistra, contro l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione per armarsi. Sono quei fondi che servono alle regioni più in difficoltà dell'Unione Europea, nella fattispecie parliamo delle regioni del Mezzogiorno, che per quanto riguarda l'Italia, che servono appunto a avvicinare la crescita economica, la condizione infrastrutturale di queste regioni al resto del paese. Ora, l'ultimo a lamentarsene è stato il presidente della regione siciliana, Schifani. Oggi lo trovate per esempio nelle pagine locali di Repubblica, nelle pagine di Palermo, che dice no all'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione. Sono andato a trovarmi un pezzo, ma tanti ne troverete, è quello che ho trovato più rapidamente, un pezzo della voce.info che racconta qual è stato e com'è stato il quadro dell'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione, ed è un pezzo dell'inizio del 2024, della programmazione 2014-2020. Volete sapere a che livello siamo di spesa dei fondi di sviluppo e coesione di una programmazione che doveva finire nel 2020, nel 2020, 5 anni fa? Siamo a un livello di spesa intorno al 30% per quanto riguarda l'interezza delle regioni del Mezzogiorno e a un 11% per le città metropolitane del Mezzogiorno. Allora, se vi volete lamentare del fatto che non vengano utilizzati i fondi di sviluppo e coesione per armarsi, per la sicurezza europea, beh, iniziate a spendere questi benedetti fondi di sviluppo e coesione. Ed ecco che è partito l'embolo. Andiamo al traffico, va.
24 mattino.
Le famose accise, si va ad aumentare delle accise già alte fuori di misura sul carburante da lavoro, quindi questo rifletterà aumenti su tutta la filiera, no?
Bisognerebbe ricordare anche che lo sciopero per i dipendenti non è gratuito, ha un costo, perché i dipendenti nella giornata in cui scioperano, sì, non percepiscono la giornata lavorativa, non percepiscono quella giornata lavorativa. Quindi per il dipendente è un costo, è un, sì, sacrificio, sì, che però vale una battaglia.
Guardi, caro ascoltatore, lo sappiamo benissimo, è un altro degli elementi che vanno messi sul piatto e sui quali vale la pena fare una riflessione. Detto ciò, il disservizio che viene generato sulla fascia più debole della popolazione, che è quella che prende i mezzi pubblici, anche quello è un elemento del quale bisogna tenere conto. Io capisco benissimo, cioè mi è capitato e mi capita di parlare con persone che fanno il vostro mestiere, alcuni ci ascoltano e ci scrivono, e quindi c'è il massimo rispetto per chi decide di fare questa scelta, ok? E so benissimo quali sono, cioè benissimo, so in parte quali sono i loro stipendi, che sono degli stipendi che creano delle difficoltà, lo so tutto, un lavoro che è duro, tutto quanto. Detto ciò, forse capire come mettere insieme le due esigenze, l'esigenza di protestare per una situazione di vita difficile, l'esigenza di salvaguardare gli utenti, beh, insomma, questo ci potrebbe stare.
L'urgenza estrema di supportare l'Ucraina, l'Europa al solito la declina in burocrazia, è un piano al 2030, per dire ci abbiamo provato, ci caliamo, vabbè, le bracche.
Esatto, vabbè dai, sai che facciamo, di questa cosa ne ridiscutiamo, perché mi pare che tra le cose sul piatto ci sia questa, vabbè, facciamo questa cosa, di questa cosa ne ridiscutiamo dopo il vertice NATO di giugno, quindi andiamo tranquilli e sereni, che non c'è problema. Ormai c'è una questione che sta completamente sparendo quasi dalle pagine dei giornali, se ne salva qualcuno che ogni tanto segue tutto questo, ed è quello che succede nel Mediterraneo. In qualsiasi modo voi la pensiate sul tema dell'immigrazione, il fatto che ci siano in questo momento 40 persone disperse e 6 morti accertati, cadaveri pescati a galleggiare nel Mar Mediterraneo a poche miglia dall'isola di Lampedusa, è una cosa che non può che creare dolore. Ad alcuni no, lo so perfettamente, c'è una ristretta quota invece che incredibilmente quando parliamo di queste cose è contenta, invece per una perdita di umanità inaccettabile evidentemente, però è così e non ci possiamo fare nulla. È quello che è successo nelle scorse ore davanti all'isolotto di Lampione. Lampedusa sono stati recuperati 10 superstiti aggrappati ad un gommone sgonfio, 4 donne tratte in salvo dalla guardia costiera. Aveva 56 persone a bordo questo gommone, sono appunto 6 morti e 40 dispersi. Questi 40 dispersi è evidente, no? Che cosa gli è successo? Sono morti. Simone Varisco della Fondazione Migrantes, curatore del rapporto Immigrazione Caritas Migrantes, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, le persone continuano a provare a partire, anche se in realtà gli sbarchi sono notevolmente diminuiti nel nostro paese.
Sì, in realtà anche l'attenzione proprio rispetto agli sbarchi, giustamente parlava di un'attenzione anche mediatica che si va riducendo, in parte si va riducendo anche così accompagnando quello che è la riduzione numerica degli sbarchi. In verità poco importa sul conteggio generale quello che è il numero degli sbarchi, quello che importa è il conteggio purtroppo che invece sale delle morti, il fatto che ci siano meno sbarchi ma che in molti casi questi si concludano o implichino un naufragio è certamente un elemento ancora più grave. Ha giustamente ricordato nella recente tragedia di Lampione con una cinquantina potremmo dire di morti, ma nelle stesse ore si è consumata una tragedia simile se non peggiore al largo delle coste della Tunisia che coinvolge centinaia in quel caso di persone. Va anche ricordato come tutta l'immigrazione non possa essere ridotta esclusivamente agli sbarchi né esclusivamente al Mediterraneo, è un fenomeno certamente molto molto più ampio e anche dal punto di vista comunicativo da anni ormai si tende invece a ridurlo soltanto ad una questione numerica, ad una questione di conteggio giornaliero, viene anche fatto a livello ministeriale tramite il cosiddetto cruscotto, un conteggio giornaliero che poi diventa mensile, poi diventa annuale rispetto agli sbarchi, una sorta di borsa degli sbarchi, se aumentano, se diminuiscono, ma questo è indicativo in realtà in minima parte di quello che è un fenomeno molto molto più ampio che coinvolge in Italia oltre 5 milioni di persone attualmente residenti irregolari di cittadinanza straniera, ma che salgono a circa 7 milioni se si guarda tutte le persone che hanno un background, una storia migratoria propria o familiare alle spalle.
Sì. Negli ultimi 2 anni 4.200 persone circa sono morte nel Mediterraneo centrale. Questo...
Sì, addirittura ci sono dati che parlano di 30.000 morti in dieci anni. Sono ricordati anche dalle testate che un po' ricordava, sono le poche che si occupano ancora di questo conteggio. Ripeto, non riduciamola soltanto ad una questione di numeri, anche se sicuramente i numeri sono estremamente indicativi ed è estremamente indicativo che non se ne parli, c'è una sostanziale normalizzazione di questo tipo di narrazione. Noi ce ne occupiamo sul rapporto immigrazione ormai da anni con Caritas Italiana e Fondazione Migrantes in compagnia e in collaborazione con la Carta di Roma e l'Osservatorio di Pavia, proprio per provare a dare un monitoraggio di come si fa informazione sull'immigrazione in Italia, non soltanto rispetto agli sbarchi al Mediterraneo.
Senta, lei dice giustamente non riduciamolo ai numeri, però ai numeri anche dobbiamo guardare. Negli ultimi 2 anni gli sbarchi sono in netto calo. Questo a cosa è dovuto?
È dovuto in realtà ad un cambiamento dei flussi migratori internazionali. La migrazione è un fenomeno storico, è un fenomeno umano che risente di tantissimi fattori. C'era stato per esempio pochi anni fa, ricorderanno gli ascoltatori e le ascoltatrici, un calo degli arrivi dovuto alla pandemia, evidentemente risentiva in quel momento di tutti gli ostacoli che erano stati posti alla possibilità di movimento internazionale per le misure sanitarie che erano state adottate all'epoca. Cambiano le rotte attraverso il Mediterraneo, se quella del Mediterraneo centrale è impedita, evidentemente ci si sposterà verso quella del Mediterraneo orientale, oppure verso quella del Mediterraneo più occidentale, verso la Spagna per intenderci, ma non sono le uniche rotte, si dimentica spesso che esiste un'altra rotta, che è quella via terra, la rotta balcanica, che in realtà raccoglie molte più persone, se vogliamo guardare ai numeri, e che attraversa nell'ultimo tratto l'area balcanica e poi guarda agli ingressi in Italia nell'area del nord-est, nell'area di Trieste, grosso modo, e anche lì ci sono violenze, anche lì ci sono morti, e poi ci sono tantissime altre rotte, altre modalità di ingresso, dal visto turistico che poi diventa per ragioni burocratiche una presenza irregolare, per esempio sul territorio italiano, e col visto turistico si arriva via nave o via aereo.
La ringrazio, grazie per questo punto a Simone Varisco della Fondazione Migrantes e il curatore del rapporto Immigrazione Caritas Migrantes. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.